Possiamo prendere la lettera ai Romani, al capitolo sesto. Stasera. Vai. No. Avanti.
11:23.
Dopo il Vangelo.
Pagina 11:23 di chi ha la Bibbia di qui.
Ai Romani. Sesto. Romani 6, 3, 11. Pregheremo questo brano come preghiamo solitamente i salmi, alternandoci ad ogni versetto. Romani 6, 3, 11. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?
Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.
Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione.
Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato.
Infatti chi è morto è ormai libero dal peccato.
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui.
Sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più potere su di Lui.
Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che egli vive, vive per Dio.
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Abbiamo pregato questo brano della lettera di Paolo ai Romani, dove Paolo sta parlando del battesimo, di quella realtà che ci unisce alla stessa vita del Signore, il battesimo che è il segno in cui noi veniamo immersi in questo amore del Signore, il battesimo è appunto l'immersione, dove questo battesimo dice la nostra relazione con Gesù, una relazione essenziale. La nostra vita si unisce alla sua, dice che siamo stati battezzati nella sua morte, cioè nel dono che Gesù fa di sé, noi veniamo immersi. Lì riceviamo la vita, lì nasciamo ad una vita nuova, perché possiamo camminare in una vita nuova, con la libertà che il Signore ci acquista. La libertà che il Signore ci dona ci fa essere una cosa sola con Lui. In questo brano torna sempre l'essere con Gesù, questo essere in relazione piena a Lui, ma termina con un'affermazione ancora più forte, dicendo consideratevi viventi per Dio in Cristo Gesù. Come se davvero dalla passione, morte e risurrezione di Gesù scaturisse per noi la vita nuova, la nostra vera identità, chi siamo. Proprio immergendoci nella morte di Gesù, nella sua risurrezione, possiamo conoscere chi è Dio nella sua verità, ma è proprio per questo conoscere chi siamo noi, chi siamo chiamati a essere. Questo brano fa da sfondo molto bene al brano di questa sera, sono due versetti, Marco 15, 40, 41.
E mentre lo cercate, due osservazioni. In genere, e voi pensate adesso che siamo verso la fine del Vangelo, no? Invece il Vangelo comincia da qui. Non è come un libro che quando l'hai finito e basta. Ecco, qui adesso ho finito il libro, e il libro è sostanzialmente la croce, il crocifisso. Comincia il Vangelo, che è la buona notizia per noi di una vita nuova, della salvezza, la vita che ha vinto la morte, ha vinto il sepolcro e vive già la vita nuova. E come diceva prima Beppe, adesso abbiamo i tre movimenti fondamentali in questi tre brani successivi, che poi ci riporteranno all'inizio del Vangelo per riviverlo, che sono i tre movimenti del battesimo, perché Marco non suppone che uno sia stato battezzato. Cioè, è il Vangelo per il catecumeno, che non conosce Gesù. Quando finalmente lo conosci sulla croce, capisci chi è Dio, è uno che ama così, allora il battesimo consiste in tre movimenti. Il primo è la contemplazione della croce, dove contemplando quest'amore nasci uomo nuovo perché ti senti amato così. Cioè sei crocifisso anche tu il tuo uomo vecchio, e tutte le tue immagini di Dio, e tutte le tue immagini di te stesso, sono morte. E muori con lui nel senso che vedremo poi dopo anche molto profondo, che vedendo questo amore comincia a rispondere con lo stesso amore. Poi c'è il secondo movimento, vedremo la volta prossima, è il confronto col sepolcro, perché l'unica certezza che ha l'uomo per sé è che finisce nel sepolcro. Allora confrontarci con quello, allora c'è il secondo movimento del battesimo, entro nel sepolcro e scopro che c'è lui già lì presente, quello che mi ha amato così e ha dato la vita per me. E allora si sdemonizza proprio il motore fondamentale della mia vita, il mio ricordo fondamentale, che è il sepolcro e la morte. Poi c'è la terza, entrano e escono. Esci uomo nuovo, esci una persona nuova che finalmente ha capito l'amore guardando la croce, è entrata nel sepolcro che ormai è il nostro cuore ancora che ha le sue paure e vede che questo amore ormai ha già vinto le paure. E lì accoglie l'annuncio che lo rimanda all'inizio del Vangelo in Galilea per ascoltare la parola e diventare quella parola fino a quando, passo dopo passo, noi risorgiamo, abbiamo piedi che camminano, mani che toccano, orecchi che ascoltano, bocca che parla, occhi che vedono. Finalmente possiamo vivere da uomini nuovi e trasfigurati da questa parola e sperimentiamo la resurrezione nella nostra vita, passando dalla morte alla vita, perché amiamo come lui ci ha amati. Quindi il Vangelo comincia da qui, e qui è il primo passo da lontano, no? E tra l'altro in questo testo, che leggeremo, leggiamo
sì. Due versetti,
che è lungo, vero?
Sì. Allora, Marco 15, 40, 41.
Scusate, è lunghissimo, perché se voi avete letto i trattati sulla Chiesa, sono molti volumi. Sulle caratteristiche della Chiesa, ogni caratteristica ha almeno un volume. Qui ci sono molti volumi qui dentro, li vedremo tutti, in due righe. E quindi ringraziamo Marco.
Ora c'erano anche delle donne che guardavano da lontano, tra le quali anche Maria di Magdala e Maria, madre di Giacomo il minore e Giuseppe e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre, che erano salite con lui a Gerusalemme.
Prima di entrare nel testo, una breve nota ancora marginale. Avete mai visto un panno grezzo appena uscito dalla filatura? Come è fatto? No. Sapete perché sta insieme? Perché i fili si intrecciano l'un l'altro. E poi cosa fanno alla fine? Si tagliano? Si annodano alla fine, che si chiama la cimosa, dove si raccapezzano tutti insieme. Questo testo dove si raccapezzano tutti i fili del Vangelo escono in queste due righe e si annodano l'uno all'altro attorno a queste donne che guardano il crocifisso. E qui è proprio il raccapezzarsi di tutto il tessuto del vestito nuovo, dell'umanità nuova, proprio in questo testo. Quindi è poderosissimo anche dal punto di vista proprio narrativo, che richiama tutti i temi fondamentali del Vangelo, che adesso vedremo. Sì. Versetto 40.
Ora c'erano anche delle donne che guardavano da lontano, tra le quali anche Maria di Magdala e Maria, madre di Giacomo il minore, e Giuseppe e Salome.
Qui ci sono due temi, le donne e quel che fanno. Ecco, circa le donne ne parliamo dopo, quel che fanno, fa niente, sta lì a guardare, scusa. Quindi ne parliamo dopo ancora. Ma circa il tema delle donne vorrei prima dire una cosa dal punto di vista del testo, che in genere viene dimenticata. Il testo di Marco, sapete, ha solo 600 versetti. Ricordate quanti versetti parlano delle donne, che in genere non contano? Sì, l'avevo detto. Su 600 quanti possono essere, insomma, data che è un'entità trascurabile? 20, esatto. Facendo un'indagine tra persone che stavano studiando il Vangelo molto bene, c'era una decina, il più bravo ha detto 20, in realtà sono 100. E occupano i punti chiave. Il primo miracolo, che nella casa di Pietro, simbolo della Chiesa, c'è una che è guarita dalla febbre, che è quella del potere, e serve, della suocera. Poi, alla fine della vita pubblica, quando Gesù se ne va, richiama come maestro la vedova. E al centro di quella sezione abbiamo, prima della sezione dei pani, l'emorroissa, che è il modello della fede, la figlia di Gairo, che è la sposa, che risorge. E poi abbiamo nella sezione dei pani la cananea. E poi la seconda parte del Vangelo comincia, la passione con cosa comincia? Prunzione di Betania, e termina con queste donne ai piedi della croce, poi le stesse donne davanti al sepolcro tranne una, poi le stesse tre donne che entrano nel sepolcro. Quindi sono i punti chiave. Allora, perché poi le donne? Perché poi...
Sì, fa specie perché non potevano nemmeno testimoniare, cioè la scelta di rappresentare così, il fatto di mettere in risalto queste tre figure femminili qui, capovolge un po' quello che è l'aspettativa. Ma di fatto sono quelle che hanno resistito fino alla croce. Allora c'è un modo di... guardare, che è il modo con cui il Signore guarda anche le cose, non solo adesso potremmo dire le donne sono lì a guardare la croce, ma in queste tre donne che stanno a rappresentare la Chiesa c'è il modo con cui anche il Signore di fatto guarda. Quando si dice c'erano anche delle donne, allora l'accento va su queste persone che ci sono, indirettamente anche su chi non c'è, su chi non c'era. Allora c'è una la presenza di coloro che non sono considerate o non venivano considerate, e l'assenza di coloro che presumevano di essere qualcuno. Lì sul Calvario, di fronte alla croce, appunto ci sono queste donne. Cioè ci sono quelle persone che rappresentano in quel momento ciò che non ha nessun potere. Allora, mentre quelli che presumevano di averlo con spade o con quello che volete, non ci sono.
Ecco, forse hai detto la cosa più... Perché non ha nessun potere. Chi c'ha potere ha il potere di uccidere. Le donne che potere hanno? Di mettere al mondo, che è un altro potere, come quello di Dio. Non è colpa loro, perché ci soffrono solo, poverine. Cioè, le donne in fondo sono immagine di Dio, ecco, come dicevi, ma non perché sono brave, perché sono deboli e stupide, come Dio. No, è Dio, è debole e stupido, perché l'uomo è forte, fa fuori tutti, se ci riesce, se no scatta. Mentre la debolezza di Dio è la debolezza di chi ama, che è la vera forza di Dio. Così l'intelligente è il furbasso che fa le scarpe a tutti. Il buono è scemo. Scusa, cosa ci guadagna a fare il buono? Ci perde, appunto, come Dio. Ecco, appunto, la debolezza di Dio è più forte di tutta la forza dell'uomo, e la sapienza di Dio, la follia di Dio è più saggia di tutta la sapienza umana, che è sapienza di egoismo. Quindi è proprio anche, continua il tema della passione, che è una carnevale, no? Che capovolge i valori, che è la stoltezza di Dio che ci salva, la debolezza di Dio che ci salva. Poi ricordate come è nata Eva. Che cosa vuol dire? Ha chiesto come è nata Eva. Eva è la sposa di Adamo, Gesù è il nuovo Adamo, la Chiesa è la sposa, per questo sono donne. Ma come è nata Eva? Dalla ferita di Adamo. E così la Chiesa, cioè la sposa, cioè l'umanità, nasce dalla ferita d'amore di Dio. Ognuno di noi nasce da una ferita d'amore, se no non nasce. Esiste se è amato. Quindi queste donne che ai piedi della croce rappresentano proprio la sposa che è generata dallo sposo nel suo sonno, dalla sua ferita. Per questo è il momento genetico, è sotto il melo che ho svegliata, dice... E lo sposo alla sposa del Cantico dei Cantici, ecco, sotto l'albero della croce proprio si sveglia l'umanità, nasce. Perché? Nasce come sposa perché vede l'amore e può amare ed esiste finalmente. Ed è bello questa tematica, no, che già fin dall'inizio, nella casa di Pietro, chi è guarito dalla febbre? Suocera. Nella stessa casa troviamo il capitolo decimo Pietro e tutti gli altri che litigano su chi è il maggiore, hanno una febbre tremenda, devono guarire ancora. Ecco, e qui questa umanità. Quindi la prima caratteristica della Chiesa è nascere dalla debolezza di Dio, dalla ferita d'amore di Dio, dalla stupidità di Dio. Quindi la caratteristica della croce sono le prime caratteristiche anche della Chiesa. Se perde questo, ha perso tutto.
Sì, ne deriva anche, come dire, una realtà della Chiesa che è proprio immagine del suo Signore, povera e debole, come il crocifisso. E di queste donne viene detto che erano lì e stavano a osservare, cioè non vengono descritte né reazioni né parole, ma c'è questa... contemplazione silenziosa del crocifisso. Questo è ciò che queste donne fanno e che è, potremmo dire, la cosa essenziale. Perché la cosa essenziale non è fare e nemmeno fare qualcosa per il Signore, come appunto i discepoli pensavano. La cosa essenziale che fanno queste persone contemplare, che significa poi accogliere. Lì in un certo senso, come diceva prima Silvano, comincia il Vangelo. Il Vangelo comincia quando io accolgo il Signore che è andato in croce per amor mio. Lì davvero comincia una vita nuova. Posso finalmente lasciare l'uomo vecchio. Perché poi come così nel brano che precede, quando dicono che guardano da lontano, ormai non c'è più nessun velo. Come dire, io posso contemplare da lontano il Signore. E posso contemplare questo Signore nella sua verità. Per questo quello che fanno queste donne è essenziale. Prima si richiamava Adamo ed Eva. Possiamo dire che la contemplazione di Gesù crocifisso rende giustizia di ogni menzogna, a partire di quello di Genesi 3. Tutte le menzogne su Dio. E allora c'è bisogno di contemplare, di accogliere questo Dio che si rivela così.
Pensavo anche, ancora su quel che dicevo, sull'accogliere, in fondo, che è l'atto fondamentale della vita e dell'amore, no? Che è tipico delle donne, perché per forza ognuno di noi è stato accolto da una donna per nascere e vivere, e dove in fondo l'accoglienza è la caratteristica fondamentale di Dio, dove il limite, mentre normalmente il limite per l'uomo è il luogo della concorrenza, della spietatezza, della violenza, della lotta, del maschio più forte che fa fuori gli altri e poi diventa re, poi si prende mille mogli da sottomettere anche se occorre. Ecco, mentre invece la donna accoglie, è come Dio che accoglie e fa del limite il luogo non della concorrenza, ma del luogo della comunione della vita. Necessariamente, se no non nasce nulla, voglio dire. E quindi fa del limite la stessa fecondità. E accogliere esattamente il contrario dell'aggredire, del mangiare, vuol dire far vivere l'altro. Cioè, è bella questa prima nota della Chiesa, no? Come studiate bene, ai piedi della croce nasce l'umanità nuova, rappresentata dalle donne che sono la sposa di Dio, l'umanità nuova. È la caratteristica di Dio, che è quella di accogliere. Ed è vinto così il sistema di violenza, di lotta, di non accettazione del limite, di concorrenza, di imbecillità, di orgoglio, di gioco truce, di morte a chi fa peggio in fondo. E poi questo del guardare, che l'occhio in fondo, perché l'occhio? Cosa fa l'occhio? Con le mani fai qualcosa, no? Prova a fare qualcosa con l'occhio se ci riesci, a cucinare con l'occhio, a camminare così. Cioè fa niente l'occhio. Se fa qualcosa è perché è disturbato, c'è delle macchie. Fa niente, ma cosa fa? Nell'occhio ti entra tutto l'altro. E tu esci da te verso l'altro. Fa niente, ma accoglie tutto. E dona tutto. L'occhio è l'organo del cuore. Infatti c'è anche l'occhio che giudica, che condanna. Cioè dall'occhio vedi il cuore.
È proprio questa contemplazione silenziosa, dove c'è un'espressione del... Di Paolo nel primo Corinti, dove parla della la parola della croce, come se appunto la croce avesse una parola da dire, e il silenzio di queste donne è un silenzio che le dispone ad accogliere questa parola, e quella parola l'accolgono contemplando, guardando. C'è un guardare al Signore che produce una vita nuova, come dire. Non è guardando dentro noi stessi che possiamo raggiungere questa vita nuova, ma guardando fuori. Guardare a questo Signore, allora forse ci fa scoprire qualcosa di nuovo che può nascere anche noi stessi. Ma non guardando dentro, guardando fuori.
Siamo ancora su questo guardare, no? Che come guardano queste donne? Cioè, il loro sguardo su Gesù è lo stesso sguardo che Dio ha sul mondo, è uno sguardo di compassione, di amore infinito, di accoglienza del male dell'altro. Vorrebbero essere loro sulla croce al posto suo, sì. Lui mi ama così e io... Cioè, quindi
Questo sguardo è davvero il massimo della compassione, cioè ti entra. Difatti, se c'è un povero che ti domanda l'elemosina e non glielo vuoi fare, non lo guardi, perché se lo guardi stai male. Perché ciò che guardi ti entra. E lì è lo sguardo di Dio che si fa carico proprio di ogni limite, di ogni miseria, di ogni male dell'altro. Dio su di noi e loro sul crocifisso hanno lo stesso sguardo di Dio. Quindi se è rotto il vaso esce il profumo. Diventa come Dio, che tra l'altro la parola Dio e occhio e cielo è la stessa radice. Accoglie tutti, vede tutto.
Appunto questa capacità attraverso lo sguardo di accogliere, no? Di far diventare quella che è la vita di Gesù, la propria vita, no? Permettere a questo Signore di entrare nella nostra vita. Questa è un po' la cosa essenziale che queste donne fanno contemplando e stando in silenzio. Questa è l'origine della Chiesa, ma anche l'origine della vita di queste donne.
Una cosa ancora sul guardare. Quanti miracoli dice chi fa nel Vangelo di Marco Gesù? Non ci sono mai duplicati se non del pane e del cieco, ce ne due. Uno è il capitolo ottavo, che però non gli riesce bene e lo ripete, fino a quando vede da lontano bene ogni cosa, che vuol dire che è un miracolo difficile. E poi di nuovo il cieco di Gerico, perché il punto d'arrivo è guardare, perché guardare? Vedere la luce vuol dire nascere. E uno nasce quando si sente amato, quando vede l'amore con cui è amato. Prima vive nella morte, nella notte. Per questo è importante questo vedere, venire alla luce. Ed è il miracolo che avviene al centurione che vede e dice, ma è Dio questo. È il miracolo di queste donne che guardano. È guardando lì che nasce. Cessano i deliri, le paure, le tue angosce, le tue menate ridicole, tutto sommato. E vedi la realtà di un amore infinito riversato su di te e su tutto il mondo. E per questo sta lì a guardare. Anzi, il testo non dice che c'erano delle donne che osservavano, ma in greco è erano le donne osservanti, cioè il loro essere è l'azione di osservare. Cioè, tutto l'essere è quest'occhio che sta lì, perché tu sei ciò che vedi e come sei visto.
E anche il fatto che sono che vengono nominate tre, ma sono alcune, come dire che la contemplazione del crocifisso è una contemplazione di queste donne, come dire, di diverse persone. Cioè contemplare quel Gesù rende possibile il sorgere di una comunità. Cioè non è solamente qualcuno che mi cambia dall'interno, ma rimane una vicenda privata tra me e lui, no. Vuol dire, c'è già una comunità, nasce una comunità, non nasce una singola persona. Come dire, allora, quel contemplare in Gesù l'amore di Dio che si dona a me, rende possibile una convivenza con gli altri. Una convivenza fraterna con gli altri. Proprio nella misura in cui non mi devo appropriare nemmeno di questo amore, ma come dire, come lo accolgo io, così ciascuna persona è chiamata ad accoglierlo. E ci si potrà poi incrociare con lo sguardo degli altri, perché tutti si è contemplati questo Signore, che è l'origine della nostra vita, come singole persone, ma anche come possibilità di una vita fraterna.
Cioè, vedete anche quanto è bella la Chiesa al di là di tutte le caricature che noi preti riusciamo a presentare della Chiesa. È così. Cioè, nasce ai piedi della croce, svegliata da quest'amore e contemplando diventa come Dio, in fondo. Che guarda e sente tutto l'altro come sé. ed è la trasformazione. Il Vangelo vuole portarci qui, appunto. Il centurione era lì, l'ha ammazzato, ha capito qualcosa, lo saprà lui. Ecco, queste donne non l'hanno ammazzato, sono come noi, che da lontano lo guardo e dico, ma guarda che roba. Perché per me? E c'è quella compassione innata, che è il segno divino in ciascuno di noi, che viene fuori proprio qui. A meno che uno sia sadico, allora ci fanno i film su questo e ci guadagnano, cose orribili. Qui c'è nulla in comune con quello. Circa il guardare, oltre alla bellezza anche della Chiesa, anche una piccola nota, no? Mi ricordo quando ero in Mozambico molti anni fa, che c'era la guerriglia e si distruggeva tutto, e c'era una povera suora in un ospedalino nella foresta, cioè una capanna con 300 malati che cuciva tutti i feriti. Voleva andare via perché un giovane russo militare di 19 anni era diventato direttore dell'ospedale, faceva scomparire tutto, si poteva fare niente. Allora ha deciso, aveva detto al capo della comunità, un laico lì, che sarebbe andata via perché lì c'è nulla da fare, sarebbe andata dove si può fare qualcosa. E l'altro, il giorno dopo, la chiama nella comunità con tutti gli altri e dice, tu vuoi andare via? Sì. Perché? Perché non si può fare nulla. E allora l'altro dice, scusa, quando il figlio sta male e la mamma può fare nulla, cosa fa? Va via. Ha capito la lezione, è rimasta lì. Perché è lì che comincia la vera azione, nella compassione, quando condividi la sorte dell'altro. Prima è solo il potere che hai. Ed è quello che salva. Fare del limite il luogo della comunione. Comunque questo. Quindi, vedete, sono cose da starci su eternamente su questo. Sulle prime note della Chiesa, la donna che nasce, la sposa, dalla ferita d'amore della sposa, che ha le caratteristiche della donna, che noi non apprezziamo molto nella nostra cultura, perché non apprezziamo neanche lì, anzi l'abbiamo fatto uno. E poi questo guardare, guardare, che è l'azione più sublime. Scusate, abbiamo fatto solo, si temeva di non avere materia sufficiente, ma si potrebbe andare avanti all'infinito su questo. Che tutto il Vangelo è stato scritto perché riusciamo a vedere lì. E tutta l'evangelizzazione di Paolo è dipingere davanti agli occhi Gesù crocifisso, Galati 3.1. Ve l'ho dipinto così bene, perché ve l'avete dimenticato? E per questo ancora Paolo dice, ritenni non sapere altro se non Gesù Cristo, e questo è crocifisso, 1 Corinzi 2.2, perché è lì la sapienza. È la potenza di Dio. Ed è guardare lì che noi vediamo ciò che occhio umano mai non vide, né mai entrò in cuore d'uomo, e se la cosa è bella che Dio ha preparato per noi. Che cosa ha preparato? Se stesso. E noi che diventiamo come Lui attraverso questo sguardo. Per cui non c'è nulla da fare. Dio c'è, non è da fare, è da accogliere. Anche l'altro c'è, non è da fare, è da disfare, è da accogliere.
Sì, è come dire che anche dopo quella verità con l'annuncio della risurrezione si sarà rimandati alla contemplazione di questo crocifisso, proprio perché dirà che questo è il Dio. Cioè, come dire, non è che si cambia economia, no, anzi, proprio l'annuncio della Pasqua riporterà a contemplare questo crocifisso da tenere davanti agli occhi.
Allora capite quanto avevamo detto la volta scorsa, lui non c'era, del quadro di Jacopo da Bassano, che rappresenta il paradiso con la gloria dei santi, tutti che guardano lì, e due suore che guardano il crocifisso. Il paradiso è lì, contemplare quest'amore. Purtroppo si potrebbe stare lì all'infinito, ma bisogna pure andare avanti.
Versetto 41, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.
Prima di un'indicazione di luogo, perché nomina prima la Galilea e poi Gerusalemme, che fa da inclusione a tutto, e poi tutto quel che c'è in mezzo, che è una cosa favolosa.
Beh, qui ci sono i due luoghi da cui tutto muove, a cui tutto arriva. La Galilea e Gerusalemme. E poi lì tutto è cominciato, il Vangelo comincia da lì.
dove nel primo capitolo veniva narrata la chiamata di alcuni discepoli. Ma qui Marco ci dice che accanto a questi discepoli c'erano altre persone, cioè c'erano anche queste donne, vale a dire non arrivano dal nulla queste donne, anche se di fatto nominandoli davanti alla croce come se nascessero lì, come se venissero alla luce lì.
Insomma, illuminate prima.
Arrivano lì, Maria di Magda, l'altra Maria, madre di José, di Giacomo il minore, poi Salome.
E molte altre. Sì.
Allora, già da quando è in Galilea, queste donne sono lì anche loro, quindi sono delle donne della Galilea, per cui rispetto a quello che si diceva prima riguardo alle donne, il fatto che siano anche dalla Galilea, come gli altri discepoli, dice qualcosa di una... non sono donne della Giudea o di Gerusalemme, sono persone che hanno abitato in luoghi vicini al paganesimo, con quello che io volevo dire questo, però già da quando era in Galilea lo seguivano. Primo termine che dice Marco, lo seguivano. Cioè, Marco le descrive subito come discepoli del maestro.
E senza essere state chiamate, perché i primi li ha chiamati se ne sono andati, queste non le ha chiamate e l'hanno seguito. Anche questo è notevole. Quelli che vi ha chiamato in Galilea sono scomparsi tutti. Ma sai perché sono scomparsi? Mica erano cattivi, gli uomini sono seri, avevano cose da fare, organizzare la resistenza. Per mantenere l'ideale, non so io, c'era la paura, volevo dire.
Sì, sì, sì. Ma si erano anche dichiarati. Cioè, mentre le donne non dicono niente, contemplano e accolgono, gli uomini erano quelli che hanno detto che non avrebbero mai rinnegato, mai tradito, avrebbero fatto delle cose.
E il regno di Dio l'avrebbero fatto loro, chi sarebbe stato il più grande, poi nel regno si spartivano i poteri. Faceva da scaiola chi da altro. Scusa. Sì, sì, il mondo è umano.
Questa era la... E allora il fatto che già dalla Galilea queste lo seguono, poi se notate all'interno della passione, dei racconti della passione e della morte, emergono delle figure di discepoli che sembra scalzino completamente quelli che Gesù ha preparato per 3 anni. Nel viaggio verso il Calvario c'è la Simone di Cirene, che appunto porta la croce dietro Gesù, tra l'altro anche lui si dice padre di Alessandro di Rufo, qui si dice di Maria, madre di Giacomo il minore e di José. Come dire, queste persone concrete, raffigurateli, pennellateli adesso. Qua addirittura sembra quando tutto è finito, Simone di Cirene lo sta ancora accompagnando, ma qua sembra tutto finito. Ebbene, questi sono presentati come discepoli.
E comincia qui.
Sì. Lo seguivano. Cioè persone che hanno messo i loro passi dietro quelli di Gesù.
Se ne pensavo, no, che prima c'era l'occhio. C'era l'occhio che infonde il cuore. Adesso sono i piedi. Sono molto concrete, cioè. Non è solo questione di occhio e di cuore, sono di piedi.
Come quando prima Paolo parlava del camminare in una vita nuova, queste persone hanno continuato a camminare dietro Gesù, seguendolo dalla Galilea fino a Gerusalemme, entrando in questo modo nella vita nuova, come se davvero hanno compiuto il loro esodo, il loro cammino di liberazione, mettendo i loro passi dietro quelli di Gesù. Ma queste persone hanno messo i loro passi fino lì, vedremo, andranno anche oltre, ma fino lì li hanno messi. Cioè, mentre i discepoli, si diceva, abbandonandolo fuggirono, con quei verbi che erano il contrario esatto del cammino di sequela, queste donne no, fino in fondo. E potremmo dire fin dove finisce il cammino di Gesù. Sono disposte ad arrivare fin lì. cioè che è bello dove il guardare in fondo è l'amare, è la sorgente di tutto, ma poi diventa un camminare dietro con le stesse scelte, le stesse vie, stesso stile di vita, cioè diventa piedi, perché il piede è la cosa principale dell'uomo, perché dove sei con la testa non lo so, ma coi piedi, se sei normale sei dove sei, in genere noi siamo sempre fuori. I piedi dicono chi sei, perché sei dove sei anche. Perché il luogo è determinato da noi, il tempo noi viviamo in questo momento, ma dove noi siamo, quello è determinato dal nostro cuore, dalla nostra intelligenza, dal nostro amore. Sono lì, è camminato tutto dalla Galilea, che è la vita anche quotidiana, Gerusalemme, in salita fino alla croce, tutto il cammino è fatto qui, cioè non con le idee.
E mi sembra che anche questo, questa contemplazione che loro fanno del crocifisso non sia altro che un continuare a seguirlo, come quando uno lo segue stando dietro agli occhi su chi lo precede, lo seguivano, seguivano Gesù, così anche adesso, come dire, anche se Gesù è lì sulla croce, queste donne continuano ad avere davanti agli occhi Gesù, continuano ad essere sue discepole. In questo modo diventano, come dire, coloro che davvero seguono Gesù, le vere discepole.
E che lo vedono, perché dove abiti, maestro? I discepoli sono scappati, adesso dove lui abita? Loro sono lì. Abita in questo amore infinito per te, aspettando che tu gli apri la casa e abiti in te. E loro stanno aprendo con questo sguardo adesso, perché è l'inizio del Vangelo anche per loro questo.
E poi lo servivano, non solo lo seguivano, ma anche lo servivano. Allora, questo è un verbo che ricorre, già dagli inizi si ricordava prima nella casa di Simone, quando guarisce la suocera, appunto di Simone, che guarita si mette a servirli. Cioè, ritorna qui di nuovo questa sorta di somiglianza molto forte tra le donne e il Signore. In Marco 10 abbiamo visto, quando Gesù ha parlato di sé come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. Allora, quello che hanno fatto queste donne, potremmo dire, è un essere sempre più a immagine e somiglianza di questo Signore, che continuano a contemplare.
Io mi sono distratto. Posso prego, dire una cosa di distrazione? Così distraggo anche te.
No, io non mi distraggo.
No, bravo. Cioè, proprio stiamo parlando della Chiesa, delle note essenziali della Chiesa, quindi il testo dogmatico fondamentale della Chiesa, cos'è la Chiesa, cioè il testo ideologico della Chiesa. È interessante, no? Che cos'è la fede? La Chiesa? La Chiesa sono queste donne, cosa fanno? Non hanno nessuna idea, guardano la realtà, guardano. Senza dir nulla, lasciano entrare, accolgono la realtà, così. Realtà che è molto brutta per sé. Dopo capiscono che è molto bello, perché il brutto l'abbiamo fatto noi a quella realtà lì. Poi dopo questo guardare, che ti fa entrare l'altro dentro di te, che è la fede, capisci chi è lui, la fede diventa piedi, non è adesso ho capito, diventa proprio il tuo modo concreto di camminare. Poi diventa mani, servire. Che servire poi che cos'è? L'azione principale di Dio, no? È interessante come la fede non è nessuna ideologia, è proprio un'altra cosa.
Come se appunto queste donne nel cammino di sequela avessero già assunto il modo di fare, il modo di essere del Signore, ma come dire che la contemplazione, come dire, ci guarisce. Non so, come il tocco della mano di Gesù, il tocco di Gesù ha guarito la suocera di Simone. Non è che veniamo guariti da altro, ma da questa contemplazione. Non so se già lo ricordavo qualche altra volta, ma in particolare quando ci sono i racconti della morte di Gesù,
Quello che diceva padre Arrupe, il nostro superiore generale, che in una preghiera Gesù diceva: vorrei conoscerti come eri, la tua immagine davanti a me basterebbe a cambiarmi. Come dire, il cambiamento che si può attuare in noi non deriva dai nostri propositi, deriva dalla contemplazione di Gesù davanti a noi, così come queste donne. Allora, e questo è un segno della guarigione, così come la suocera di Pietro può servire quando è guarita, quando è finalmente liberata dalla febbre, altrimenti se siamo malati, se abbiamo questa febbre, cercheremo di dominare. Ma dove questo dominio dice della nostra malattia? Fondamentalmente di non riconoscerci amati. Queste donne che invece contemplano questo Gesù non hanno più paura. Allora questa sequela fatta appunto coi piedi, questo servizio con le mani, come dire, si entra totalmente nella sequela di questo Gesù, non lasciando fuori niente.
Per adesso, mentre dicevi questo, mi è venuta in mente una cosa, no? Che è proprio dal servizio, dall'amore reciproco, che si conosce che siamo suoi discepoli. Difatti, queste tre donne, subito dopo il servire, quante diventano nel testo? Molte altre. Cioè, la fecondità di quest'amore che diventa, come Dio, in fondo, che lavoro fa Dio? Ogni giorno ci fa sorgere il sole, ci dà la pioggia, speriamo ci dia anche il sole, ci dà la gioia, ci dà tutto, ci dà se stesso. Tutto è a servizio, lui stesso è servo. E queste donne, idem. Capite questa contemplazione come davvero è il grande capovolgimento ed è il mondo nuovo, l'umanità nuova.
E molte altre che erano salite con lui. Ecco. Anche questa è una caratteristica dei discepoli o delle discepole qui, con lui. Cioè persone che sono state con Gesù. Al capitolo 3 si diceva che Gesù ne aveva scelte con lui perché stessero con lui. Bene, queste donne stanno con Gesù fino alla fine. Sono persone che non lo hanno abbandonato.
Con un amore più forte della morte come lui, quindi è... sono Dio, perché Dio è amore. Sì, sì.
Veramente la vita di Gesù passa in queste donne, diventa davvero un principio di vita nuova. Quello che Paolo diceva poi nel brano che abbiamo pregato all'inizio. Come dire, la stessa vita di Dio. In queste donne si attua già questa stessa vita divina. Hanno accolto questo amore e di questo vivono.
E questo essere con lui credo è il botto finale di tutto il trattato di ecclesiologia, cioè l'essere con. Dio è con, è relazione. E quando viene fatto l'uomo dice molto buono, e poi si ricrede, credo in Genesi 2,17, no buono, l'uomo è solo, è con nessuno. Perché con chi sei, tu sei con chi sei, in fondo, sei la tua relazione. Quindi sono con lui che è Dio, che è l'amore. E quindi sono lui. Questa compagnia assoluta, no? Che poi era il nome così caro a Ignazio, quello che si chiamassero compagni, di essere con. È in questa comunione che si consuma tutto. Perché lo guardano, perché lo seguono, perché lo seguono? Per essere con.
Come se ci fosse davvero questo primato della relazione, su ogni altra cosa.
Come Dio stesso è con, è relazione padre e figlio e con ciascuno di noi. E noi siamo l'amore che Dio ha per noi, la sua relazione con noi e viceversa. E qui ai piedi della croce, guardando la nostra, diventiamo come lui perché vediamo come lui è con noi, in modo che anche noi possiamo essere con lui allo stesso modo, uguali a lui. E per me è il più bel trattato sulla Chiesa questo, molto semplice, c'è molti volumi. Ecco.
per i tedeschi sarebbero. Cioè, vedete, con poche parole che però ricorrono in tutto il Vangelo e in tutta la Bibbia in modi ben precisi, per cui evocano tutto il mondo. E poi anche molto elementare, perché seguire sappiamo tutti cosa vuol dire, servire pure, essere con pure, guardare pure. Essere donne pure, voi almeno. Qui non sarebbe più finita, come vedete, perché va avanti. E allora questo ci aiuterebbe a capire anche davvero con occhi diversi la Chiesa. La Chiesa è questa. Al di là poi di tutto quello che noi uomini o donne di potere ci mettiamo dentro, è questa. E va avanti perché c'è questa sorgente, nonostante il resto. Che il resto non sia giustificazione anche nostra per fare uguale come il resto. Siamo chiamati a questi modelli. È il modello della Chiesa, in fondo, che sbozza l'Evangelista, della sposa, uguale allo sposo. Perché lo ama, lo segue, lo serve, sta con lui. Come vedete, dicevamo all'inizio, è proprio il punto dove il tessuto del Vangelo, tutti si riannodano qui, tutti i fili, attorno alla croce.
Possiamo sostare su questi versetti e poi condividere quello che ci ha colpito.
Non so se avete questa sera la sensazione che finalmente adesso comincia il Vangelo per noi, guardando lì. Non so se...
Comincia il Vangelo?
Il Vangelo per noi. Stando con queste donne a guardare lì. Perché prima volevamo vedere come andava a finire. Adesso dobbiamo vedere cosa cominciamo noi a essere. Da lì è il principio, no?
Lei diceva che le tre donne rappresentavano l'inizio della Chiesa.
Sì, rappresentano, sì.
Poi erano anche molte, date a seguire. Come mai ci si è dimenticati ancora oggi, dopo 2000 anni, che ci sono state queste donne, che ci sono delle donne nella Chiesa e nella gerarchia non ci sono?
Meno male, se sarebbero scemere anche loro come la gerarchia. Dai, non parliamo di queste cose brutte.
No, non so, io sento
recentemente... Sì, è sbagliato il nome di gerarchia.
Sì.
Non so, no, parliamo del Vangelo, dai. Chiaro, è sbagliato, è stupidità nostra, ma l'umanità è sempre stata uguale, fino a quando cambia. Il problema non è cambiare la gerarchia per mettere sulle donne, farebbero come gli uomini se sono su... Voglio dire, il problema è che cambiamo mentalità tutti.
Quello che fa pensare a me è che era proprio così, cioè queste donne erano così perché in quella società ormai si erano rassegnate al fatto che non potevano fare niente, perché adesso, cioè già io non starei lì a guardare, cioè come che ti viene? Cioè, ti viene qualcosa da fare, ti viene. Cioè mi sembra...
Sì. Non discutiamo su queste cosette nostre.
Ma non
no, più bello,
sul fatto di fare qualche cosa, cioè è molto difficile, cioè, uno pensa sto sbagliando a non fare niente, a solo guardare.
No, è come la mamma che colpisce solo quando deve fare qualcosa, guardalo un po' in pace, che lui vive di questo sguardo.
Non so, a me così era quasi diverso guardare con parte. L'accettazione, però, questo sguardo. Ed è il modo di guardare in maniera diversa, cioè rispetto ai discepoli, che un po' se ne vanno perché hanno paura, sicuramente. E anche perché si aspettano un segno di potenza, loro no, non se l'aspettano. Io devo dire che anche il primo miracolo di Gesù, io non l'ho mai visto come un miracolo. Io penso che si sia rivolto alla suocera di Pietro gentilmente interessandosi a lei e che questo sia bastato perché lei si alzasse e servisse. Cioè, come spesso accade, credo che si riesce ad avere questa cosa, no? Interessandosi agli altri, considerando gli altri. E questa idea della Chiesa, come tu la prospettavi, proprio così, che nasce da queste donne, è l'auspicio di un cambiamento di un modo di vedere le cose, non più come potenza, ma come accoglienza, appunto, anche del male, anche del dolore, anche di qualunque cosa, e entrare in una logica di servizio. Per cui io, per me è molto bella questa, perché è un'idea diversa di emancipazione, anche, no, delle donne.
Cioè, anche dell'uomo.
E certo, perché
è un modo
per salvare l'uomo, mi viene da dire, no? Cioè, è il modo di riscatto per tutti, questo. E non è il diventare come l'uomo.
Scusate, c'è Luca, 6,36, che è il centro di tutto il Vangelo, dice, e dalla nuova legge, come dobbiamo diventare tutti noi uomini? Diventate uterini come il padre uterino. Cioè, diventate come Dio. Chi è Dio? Padre, certo, sì, ecco. La caratteristica di Dio padre è che è uterino, accoglie, è materno. Che è molto più impegnativo essere materno che paterno. Il padre può anche andare via. E la madre...
È meritocratico, no?
Sì, 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 sì. È la figura piramidale gerarchica. Cioè, ci dobbiamo capovolgere i nostri criteri di uomo e di Dio, ecco. Che dove c'è la società matriarcale è l'uomo che è così, dove c'è quella patriarcale, scusate, quella matriarcale è la donna che è così. Quindi non cambia nulla se c'è l'uno o l'altro sopra. Il problema è che nessuno deve essere sopra. Comunque, a parte queste nostre cose, per me guardare qui è la cosa più bella che ci possa essere, ecco. E guarisce noi dai nostri deliri e nasciamo guardando qui. Persone genuine, anche uomini di chiesa seri.
La sensazione di dire dove, cioè, si poteva evitare questa cosa, mi è venuta mente adesso. Cioè,
No, dai, stiamo al testo.
No, però, siccome secondo me ce l'abbiamo, questo senso di colpa che ce l'ha il cattolico alla fine, comunque, cioè, da che cosa nasce se invece comunque questa cosa si doveva solo contemplare come una cosa bella, quando ti vedi uno che si muore per tutti, ma muore per colpa nostra.
E guarda qui, se non è che te lo risolvo io, se tu ce l'hai, chiedetelo. Se guardi qui probabilmente ti passa. Che non ce l'ha insegnato nessuno, ce l'abbiamo già dentro questo. Doveva morire perché l'abbiamo ammazzato, ma solo per quello. Ma non preoccuparti.
Perché risorge.
Eh? No, non perché risorge. Perché il male c'è in noi, c'è in me. Infatti è vero quel senso di colpa. E il vero male nasce da lì. Che colpa hai a essere amato gratuitamente? Niente. Eppure ce l'hai. E il male lo fai per questi sensi di colpa alla fine. Per rimediarci.
Però lui, cioè, perché è morto? Perché non l'abbiamo amato alla fine, no?
Sì, perché esatto, perché ci ama, perché ci ama, ma dico, se lui ci ama, basta, è inutile che mi frega quel che ho fatto io. Se lui mi ama, basta. Perché se non è sempre il mio io al centro dell'universo, si guarda uno sempre l'ombelico e la misura del mondo. L'occhio serve non per guardarsi l'ombelico, per guardare l'altro, guarda lui, guarisci tu. Finché guardo me, sprofondo sempre peggio. Se Pietro avesse guardato le sue colpe, si sarebbe suicidato infinite volte. Dice, guarda lì. Anche il centurione l'ha ammazzato, guarda lì. E Dio, oh che bello. Non so se mi spiego. Noi invece siamo lì avvoltolati con i nostri occhi su di noi. Ma lasciati perdere, l'occhio serve per vedere l'altro. Se no non ci vedi niente. Però vai a sbattere dappertutto, insomma.
Quando riesce a non proiettare, no?
Sull'altro. Smettere di proiettare, guarda, qui c'è poco da proiettare, c'è già lì. Centro di tutte le chiese c'è il crocifisso, grazie a Dio. Al centro dell'Eucaristia c'è il crocifisso, c'è memoria della tua passione. Tutto il Vangelo può spiegare quello. Siamo tonti, sì, siamo tonti, però c'è. l'unica cosa che facciamo in chiesa è questa, al di là delle scempiaggini che possiamo dire noi preti.
No, mi viene in mente che proprio perché si guarda il crocifisso che queste donne possono rimanere assieme, cioè come dire che non si guardano.
No, ma poi è vero, cioè è verissimo, la, certo, poi sentire.
Noi sentiamo noi stessi, non me ne frega niente quel che sento io, loro sentono quel che sente lui. Amare sentire quel che sente l'altro, mica quel che sento io. Sentire la fame dell'altro, non la mia fame che vuol mangiare l'altro. Cioè, non so se mi spiego, cioè, siamo ripiegati su di noi, cosa sono stato inadempiente, cosa tutto, cosa... Fate sentire il giardino interiore di Tommaso. Le nostre menate interiori, da cui non usciamo. E ci può far uscire soltanto questo, questa accettazione incondizionata di un Dio che è così. Tanto è vero che il Vangelo della liberazione questo, ti libera proprio da tutto,
infatti, cioè, il senso
di tutta quell'oppressione che ti viene fuori anche davanti a lì, no, lì no, se l'hai voluta se la tenga, così impara a amare, esatto, dice, ho imparato bene e continuo a farlo. Cioè dovremmo rompere il nostro meccanismo di guardare noi stessi in queste cose, come anche quando guardiamo gli altri.
A me mi viene in mente il brano che abbiamo dato all'inizio, dove dice che è il battesimo, dove dice che nella croce viene crocifisso l'uomo vecchio, no? Ciascuno di noi. Quindi non è che solo
io ritengo che da questa sera mi sono fregata una parola di vocabolario per la lingua italiana, perché d'ora in avanti non so come portò un altro contesto dalla parola contenta. La parola in lingua.
Forse, ecco, può essere usata perché poi dopo da lì acquisti uno sguardo e di relazione obiettiva sulle altre cose, che è lo stesso tipo però di sguardo. Però certamente non è più il guardare dentro, ecco. Cioè, se voi notate, non c'è nessuna emozione nella passione. Che me ne frega della mia emozione davanti a questa realtà. Che sta crollando il mondo e sto badando ai miei sentimenti, scusa. O sta nascendo il mondo nuovo e sto badando alle mie storielline. Dico, c'è tu qualcosa di così grandioso e bello per me e per tutti che sconvolge. Cioè, proprio questa rottura del guscio, delle proprie paure, delle proprie fobie. Ma comunque c'è la contemplazione successiva che è ancora più interessante. Entra nel sepolcro e poi la successiva ancora di più. Ma comunque è un cammino, qui siamo lontano ancora, comunque da lontano per ora.
A me questo brano è piaciuto moltissimo, quello che mi incanta proprio sono questi verbi, servono, seguono e servono. E poi questa cosa che avete detto voi, che forse è vero che solo contemplando lì è possibile una convivenza fraterna con gli altri, vedere diverso.
Io mi guardare da lontano con il senso di svuotamento che viene fuori dopo anche particolarmente frustrante, come adesso avessi avuto contatto con queste donne, pensare, come ci diciamo, perché proviamo ad avere pensieri che entrano in mente, che invece in quei momenti lì lo smontamento viene quasi da solo, che ci lascia però la possibilità di prendere proprio quella distanza da quello che avviene e guardarlo con un occhio diverso. Quindi, guardare lontano lo so proprio anche come a volte succede che nella vita si riguarda indietro delle situazioni passate, o magari non da tanto, ma comunque che vediamo improvvisamente con occhi completamente diversi.
Tra l'altro su questo tema, no, dello svuotamento e delle... cioè, credo che tutti abbiamo esperienza, no? Che normalmente noi viviamo le nostre emozioni, anche quando c'è un incidente. Okay? Se c'è una persona che ami, che sta male, non guardi le tue emozioni. Tu. Ti interessa l'altro, come sta l'altro. Non so se mi spiego. Se l'altro sta bene, stai bene anche tu. Se l'altro sta male, stai male anche tu. Cioè, non è che ti interessi il tuo io. È la relazione, che è tutt'altra cosa. E si nasce come persone, cioè è solo davanti a un amore assoluto che nasciamo come persone libere, perché ci sentiamo amate e accettate, e possiamo accettare e non siamo lì sempre a guardare noi stessi, a misurarci, a vedere in che misura siamo graditi, non graditi, o sgraditi, o sottograditi, o basta, ci ha fatti Dio e mi godo, mi ha fatto così e io intanto mi godo. Cioè, non so se mi spiego, è chiaro, è facile dirlo poi, però Albino non sta lì a guardare, nel Vangelo non c'è nessuna emozione propria, perché è troppo grande, è troppo bello. Era fuori la meraviglia, lo stupore che sa fuori di sé, ma dico, sì, ti porta fuori di te nell'altro, appunto.
Infatti se è vero che lo sguardo è metafora dell'amore, è anche vero che l'occhio è strutturalmente per guardare altro, non per guardare.
Esatto, ma in genere uno guarda i suoi sentimenti e basta.
Sì, la pagina sull'amore è strutturata, che proprio l'amore guarda se stesso come occhio guarda.
Cioè, non guarda se stesso, vuol dire. No. Manca il non, sì. Sì, sì. E questa è proprio la guarigione dalla cecità, dove si scopre l'altro come altro e nasce la relazione vera. Mentre i discepoli avevano i loro progetti e quello non corrispondeva. E quando mai la realtà corrisponde ai nostri progetti o le persone corrispondono ai nostri progetti? Grazie a Dio, no. Neanche noi corrispondiamo ai nostri, grazie a Dio. Capite allora che è bello questo fondamento della Chiesa, che è guardando lì che stiamo insieme in modo nuovo. Dicevo che non a caso le mette lì tre, poi molte altre, tutti i temi del Vangelo vengono fuori guardando lì, non guardando altrove. Che vuol dire la Chiesa, la comunità, le nostre relazioni vengono fuori guardando come siamo amati lì. Allora ci amiamo in libertà, ci comprendiamo e non mi interessa più i miei sensi di colpa o di sto bene o sto male, non lo so più o meno, mi interessa qualcos'altro. A parte che poi quando sto male mi arrabbio, ma non importa. Comunque comincia la buona notizia da qui.
La concentrazione,
eh?
La sua concentrazione è l'inizio che poi porta a seguire e a servire, o prima c'è seguire e servire e poi c'è la concentrazione.
Ti risponderà il Vangelo di Marco, perché è l'unico testo in tutta la storia della letteratura mondiale che è arrivato alla fine e tronco ti rimanda all'inizio. Come il gioco dell'oca alla penultima casella, non c'è mai l'ultima, c'è sempre la penultima all'inizio, che ogni volta rientra in questo ciclo, con circolo virtuoso, che guardando ami e amando guardi e capisci, comprendendo l'ami. Cioè, sì, sì, è un cammino poi senza fine, ma bello, non di... Concludiamo pregando il Signore. Il Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.